Sia lodato Gesù Cristo. Un caro saluto a tutti voi, fratelli e sorelle, e un particolarissimo e fraterno saluto ai sacerdoti concelebranti, ai religiosi e alle religiose presenti. Nel contemplare insieme Maria, aurora della nostra salvezza, questa sera desidero meditare insieme a voi sul momento iniziale dell'avventura di Maria, giovane credente di Nazareth, tenendo presente in modo particolare l'Evangelista San Luca, che ci narra l'evento singolare dell'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria. L'Arcangelo si rivolge a Maria dicendole: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». Queste parole angeliche, attraverso la pietà popolare, con l'Ave Maria, sono giunte fino a noi, stampandosi in modo indelebile nel cuore e sulle labbra di milioni di fedeli. Anche la Chiesa, nella sua liturgia, riprende più volte queste medesime parole e le ripronuncia con una precisa intenzione, quella di dire a tutti la propria fede, la fede nella piena di grazia che Dio ha donato attraverso Maria. La Vergine di Nazareth, testimoniando una comprensione del mistero che nel tempo, per Maria, è divenuta sempre più luminosa e certa. Affermare che Maria è la piena di grazia significa che questa creatura umana, questa nostra sorella, è nella massima comunione possibile con Dio, quella punta della maternità divina, ed è stata preservata da ogni peccato, a cominciare dal peccato originale, e questo sin dal concepimento, dal primo istante di vita. Maria, la piena di grazia, rappresenta innanzitutto ciò a cui Dio ci chiama ad essere. Maria è l'icona vivente della vocazione di ogni battezzato. Maria, la creatura umana tutta splendore, per questa sua singolarissima condizione è unica al mondo. L'umanità invece, pur essendo stata salvata dal Cristo, rispetto alla condizione di Maria è ancora sotto il segno del mistero dell'iniquità. È l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi che purtroppo conferma questo dato di fede. Il libro della Genesi, infatti, ci parla di Adamo e di Eva che fuggono pieni di paura dallo sguardo di Dio. Fuggono dopo il loro peccato per aver disobbedito al Signore. Mentre essi fuggono, ci racconta la Scrittura, Dio, con parole durissime, maledice il serpente tentatore. Ma già in quella prima pagina della Scrittura si intravede uno squarcio di luce, un messaggio di speranza, in quelle parole che dicono: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». La Chiesa ha visto in questa donna, che il libro della Genesi presenta già vittoriosa sull'antico serpente, Maria Santissima. Mentre tutti quanti, discendenti di Adamo ed Eva, saranno contaminati dalla loro colpa e dunque saranno vittime dell'opera tentatrice di Satana, lei solo, la Vergine Maria, non verrà mai raggiunta, neppure per un istante, e neppure nella forma più infinitamente piccola, da questo contagio di male. In questo senso Maria è la piena di grazia, la tutta santa, e tale Maria non certo per un suo merito personale, ma per un dono assolutamente libero e gratuito di Dio, proprio come dice il testo sacro: io porrò inimicizia tra te e la donna. Questa piena gratuità assoluta dell'amore di Dio nei confronti di Maria trova la sua testimonianza più splendida e forte nella singolare vocazione di Maria, la grazia cioè di essere chiamata a diventare la madre del Figlio eterno di Dio, che in lei si fa carne umana. Il Figlio è sbocciato nel grembo virginale di Maria per opera dello Spirito Santo e per la potenza di Dio, come dirà l'angelo Gabriele: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Maria è la prima a comprendere mediante la fede che è totalmente avvolta dalla grazia di Dio. La sua consapevolezza diventa lode e gratitudine nei confronti di Dio. Infatti, il Magnificat fa da eco proprio al mistero dell'incarnazione e alla predilezione divina nei suoi confronti. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Se Maria contempla e loda Dio, Dio dal canto suo contempla la piccola Maria con infinito compiacimento per l'opera meravigliosa che grazie al suo sì ha origine per tutta l'umanità, per ognuno di noi. Dio, contemplando l'umiltà gigantesca, potremmo dire, di Maria, la vede riflessa, la vuole vedere riflessa anche in ognuno di noi. Il suo disegno d'amore si compie in Maria, ma affinché si possa realizzare anche in ciascuno di noi, in tutti noi, anche la Chiesa, di cui Maria è figura e modello e termine di contemplazione e di compiacimento da parte di Dio stesso. Egli vuole farla comparire davanti a sé, così leggiamo nella lettera di San Paolo agli Efesini, tutta gloriosa, senza macchia, né ruga e alcunché di simile, ma santa e immacolata. E la Chiesa siamo noi. È la stessa contemplazione che la liturgia in tutte le feste mariane canta con le parole: in lei, in Maria, creatura di intatto splendore, trova inizio la Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga. Ma la contemplazione del disegno dell'amore di Dio ci tocca, fratelli e sorelle, ancora più da vicino e ci coinvolge tutti in un modo sorprendente. Maria e la Chiesa non sono lontane da noi, non sono estranee a noi, alla nostra vita, perché c'è un legame straordinario e profondo che vincola ciascun credente, ognuno di noi, ma in un certo qual modo anche ogni essere umano, all'Immacolata Madre di Dio e alla Santa Madre Chiesa, alla loro bellezza spirituale. È sempre l'Apostolo Paolo che, richiamando alla nostra mente, al nostro cuore, l'eterno disegno di Dio su di noi, ci invita a benedire Dio Padre per il destino che ci riserva e che ci porta a condividere la grazia elargita a Maria. Riprendiamo questa sera le parole di Paolo con lo stupore e la gratitudine del suo stesso cuore. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Sì, fratelli e sorelle, al di là di ogni nostro limite e ancor più di ogni nostra miseria morale, Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ci ama con un amore inimmaginabile alla nostra umana possibilità e ci stima in un modo del tutto sorprendente, chiamandoci tutti ed ognuno ad essere Suoi figli adottivi e destinandoci tutti ad essere santi e immacolati. Con una simile vocazione veniamo realmente avvicinati a quella pienezza di grazia e a quella santità che rifulgono nel cuore di Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, Regina della Guardia. Il Signore, nella Sua grande misericordia, donandoci la grazia di contemplare le meraviglie che Egli ha operato in Maria, ci invita anche a scoprire le grandi cose che Egli ha già compiuto in ognuno di noi e quelle che ancora Egli desidera compiere. Maria vuole incoraggiarci con il suo esempio e con la sua intercessione a fidarci di Dio, affinché la nostra esistenza sia un tempo di grande gioia, di profonda gratitudine, di contemplazione gioiosa per questo amore misericordioso che ci rende capaci di amare allo stesso modo. La Chiesa ci chiede di entrare da discepoli del risorto nel vissuto concreto delle nostre giornate, con la profezia negli occhi, il fuoco nel cuore e la parola di Dio sulle labbra. Diceva Paolo VI, infatti ogni celebrazione in onore di Maria diventa per la liturgia un'occasione per invitarci non solo a confessare la nostra fede e devozione in Maria, non soltanto a contemplare l'opera unica che Dio ha compiuto guardando all'umiltà della sua serva, non soltanto a rendere grazie a Dio per il destino di santità per il quale ci ha scelti dall'eternità, ma direi soprattutto e in modo particolare in questi giorni di novena in onore della Madonna della Guardia, di vivere. Il Signore ci chiede di vivere il suo disegno d'amore, di lasciarci cioè trasfigurare, trasformare da questo mistero, in modo tale che i nostri pensieri, le nostre decisioni, i nostri comportamenti ne siano una manifestazione. Come non pensare ad Onorione? Come non considerare la sua vita tutta intrisa di devozione mariana e tutta carità per il prossimo? Il cristianesimo che non diventa carità resta ipocrisia. Questa novena ci invita quindi a passare dalla celebrazione, dal rito alla vita, o meglio, a rendere ogni nostra celebrazione vita, ossia anima e forza della nostra esistenza quotidiana. Questa mattina, passando nel luogo detto paterno, si è visto come ogni luogo vissuto da Don Orione era circondato da immagini di devozione, dal crocifisso all'immagine di Don Bosco alla Vergine Santa. Ma quelle devozioni diventavano fiamma nel suo cuore affinché la sua vita diventasse concreta carità. È la liturgia stessa della Chiesa che con le sue preghiere, sempre, anche quando non ce ne avvediamo, ci sollecita a tradurre il mistero confessato e celebrato nella vita vissuta. La stessa formula con la quale si scioglie l'assemblea eucaristica, la messa è finita, andate in pace, significa: cominciate a vivere la messa nella vita. Se ora però passiamo dalla liturgia alla realtà quotidiana nel mondo, se diamo uno sguardo alla situazione concreta della nostra società in questo cambiamento d'epoca, come lo chiama Papa Francesco, dobbiamo riconoscere che purtroppo a dominare il costume diffuso non è più una cultura cristiana. È una cultura che non apprezza, anzi disistima i valori della fede e quindi i valori morali e i valori spirituali. La nostra è piuttosto una cultura che ci spinge tutti continuamente a prescindere nelle nostre scelte dalla parola di Dio e quindi a guardare con indifferenza agli altri, a non riconoscerli fratelli, illudendoci però che questa cultura che Papa Francesco chiama dello scarto possa addirittura proteggerci e assicurarci tranquillità e sicurezza. Tutt'altro. Oggi, avendo smarrito il senso di Dio, assistiamo al crescere non solo di una società immorale, ma amorale, che prescinde completamente dai valori, dove le categorie di bene e di male vengono vanificate, liquefatte, dimenticando quando diceva il profeta Isaia, ponendo come condanna l'insensibilità morale del popolo Israele. Parole che sembrano attualissime. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. È una fotografia profetica della nostra società. In questo contesto diviene ancora più urgente per noi credenti, discepoli del Signore, essere nel mondo ma non del mondo, ossia essere e vivere secondo il disegno, cioè il cuore di Dio che ci vuole come Maria, santi e immacolati, avvicinandoci così alla bellezza di grazia che fa risplendere in ciascuno di noi tutto ciò che brilla in Maria. Siamo invitati ad avere quindi una maggiore sensibilità di coscienza, che significa l'impegno ad evitare anche quelle colpe che un tempo venivano chiamate veniali o piccole, essere attenti a quella tenerezza a cui ci richiama Papa Francesco, che è una virtù mariana ma non è una virtù femminile, perché la tenerezza mariana è una virtù combattiva, rivoluzionaria. Noi siamo invitati a risvegliare la nostra coscienza per prevenire ogni forma di insensibilità verso Dio e verso il prossimo. Ed ecco che Maria fa da guardia alla nostra coscienza. La Madonna della guardia significa Maria che si prende cura, che ci tutela, che ci accompagna con il suo sguardo, e il nostro sguardo deve essere rivolto al suo, perché quanto più il nostro cuore è rivolto a Maria, tanto più noi veniamo trasfigurati. Ogni volta che contempliamo Maria, riceviamo da lei sempre un invito alla fiducia e alla generosità. Accogliamo questo invito, soprattutto in questi giorni, in prossimità della festa della Madonna della Guardia, sapendo che Maria senz'altro ci aiuterà con il fascino irresistibile della sua bellezza. Ci aiuterà a fare che cosa? A vivere da discepoli di Gesù. È questa la missione di Maria. E così ci vuole Maria, come stato d'onorione, lievito evangelico, luce d'amore, sale di verità in tutti i luoghi del nostro vivere. Amen.